Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Onore al grande Vladimir Putin, e io mi auguro che Putin raggiunga velocemente Roma e Bruxelles e liberi l'Europa dal giogo della dittatoriale Unione Europea asservita ai poteri forti del Deep State americano. L'Italia deve uscire immediatamente dalla NATO, deve uscire immediatamente dall'ONU, deve uscire immediatamente dall'OMS, deve diventare completamente indipendente, deve diventare un'Italia come la Svizzera, il fiorfiore di un'economia fiscale in cui le tasse vengano azzerate progressivamente, in cui ci sia il rilancio dell'Italia nazione rivoluzione, cioè un'Italia nazionalista che tenga i suoi confini e che limiti l'accesso delle persone. Vogliamo di nuovo ricreare la grande Italia, basata su contenuti nazionali, come Putin sta creando la grande Russia.
Non mi interessa sapere il nome di questo signore, questa sua dichiarazione sta girando su Telegram, me l'hanno segnalata i nostri ascoltatori che sono molto attivi. Pare sia un esponente del Fronte Nazionale, ma è chiara la sua posizione ideologica. Diciamo, è l'evoluzione, la coda lunga delle stesse persone che parlavano di conflitto internazionale mosso da poteri forti, mirante alla decimazione dell'umanità, di grandi complotti, di deep state americano, di dittatura sanitaria, oggi hanno trovato un loro punto di riferimento in quella che è, diciamo, l'azione di Putin nei confronti dell'Ucraina. Questo mi fa un po' pensare, oggi vorrei analizzare come dobbiamo necessariamente, velocemente riprocessare quelli che erano le nostre convinzioni, i nostri luoghi comuni rispetto alla posizione ideologica. Oggi l'ideologia, diciamo, il contrapporsi di punti di vista antitetici, per sommi capi, un pensiero progressista, innovatore, scientista, contro un pensiero radicale, profondamente intriso di ritorno al passato, alla tradizione, conservatore, nemico comunque di tutto ciò che può essere il pensiero moderno, si contrappongono su un piano totalmente delocalizzato. Mi fa un po' pensare quello che fu, adesso non voglio improvvisarmi assolutamente storico, ma quello che fu la guerra civile spagnola. Al 36 al 39 ci fu una guerra civile in Spagna, da cui poi uscì Francisco Franco trionfatore, ci fu una lunga dittatura. Beh, appassionò il mondo intero la guerra civile spagnola, perché si vedeva anche lì combattere due mondi, due punti di vista, due visioni proprio del mondo antitetiche. Ci furono brigate internazionali composte di gente che veniva da una cinquantina di paesi diversi, da tutto il mondo, e si mossero persone volontariamente, sia per sostenere in tutte le maniere possibili, sia proprio per andare a combattere in Spagna e per contrapporsi in un luogo in cui sembrava ci fosse la battaglia finale fra due visioni della vita. E oggi dobbiamo rivedere tutto quello che noi pensavamo della Russia, tutto quello che noi pensavamo comunque dell'Europa, tutto quello che noi pensavamo dei luoghi di affezione, delle parole comuni di diverse ideologie. Avete sentito? Questo signore non vede l'ora che arrivino i russi in Italia per riportare veramente l'Italia alla dignità di un passato autonoma come la Svizzera. Uno dei programmi più interessanti e più importanti del servizio pubblico, infatti è stato soppresso, che era Nemo, nessuno escluso, nel 2017 mandò dei suoi inviati, Valentina Petrini, Gregorio Romeo e Sirio Timossi, Andrea Paffetti, proprio in Donbass, a vedere degli italiani che si muovevano già da allora, siamo nel 2017, tra le file dei miliziani filorussi. Sentirete questa intervista. Passò totalmente inosservata e nessuno, nemmeno Rai, si rese conto del valore anticipatorio di questo reportage. Allora registrarono nel 2017 che c'erano italiani che partivano e andavano a combattere, cioè combattere in maniera reale. Si vedono gli inviati che passano nelle trincee sotto il fuoco di fila degli ucraini. E paradossalmente, sentirete, sono persone di estrema destra che se ne vanno all'Italia, delusi da un paese in cui ormai si è persa la dignità e tutto quello che possiamo dire, e vanno a combattere paradossalmente contro ucraini che sono rappresentati nella loro forma più estremista dal cosiddetto battaglione Azov, di cui si parla tantissimo in questi giorni, diventato un luogo comune, ma allora ci sono gli ucraini con le insegne naziste, che è un battaglione che in effetti nasce come corpo di difesa civile, di volontariato, poi dopo è diventato a tutti gli effetti un corpo regolare, addestrato comunque dalla NATO, che erano quelli che sembra almeno dalle testimonianze, da quello che hanno visto alcuni osservatori, i più accaniti nel combattere contro la minoranza russa. Quindi fasci italiani combattono contro fasci ucraini. Cosa sta succedendo al mondo?
C'è un'immigrazione incontrollata, prima o poi va a finire nel caos. L'Italia non è più Italia, ora è una nazione forte. Se fosse una nazione forte, patriota, che attaccata alla terra, allora sarei lì. Ma siccome siamo servi e ci stanno levando le mutande, preferisco stare con un popolo forte come i russi. Diciamo che a me come ideali mi piaceva Forza Nuova. Anche i russi si avvicinano molto a Forza Nuova come ideali. Quindi la sinistra italiana qua, la gente che viene qua, la sinistra italiana qua venne smentita subito.
800240024, voi che guarderete con attenzione tutti i talk televisivi della sera, capirete che ci sta cominciando ad essere una sorta di riposizionamento ideologico, o perlomeno, visto come paradosso, un'uscita allo scoperto di una nuova posizione ideologica che mette in discussione tutto quello che era il passato. Proprio perché è stato usurato da quanto se ne è parlato, evito di riportare alla luce tutto quello che hanno detto alcuni leader, Salvini e la Meloni, tanto per essere chiari, di apologetico nei confronti di Putin. Oggi si trovano in un leggero imbarazzo. Salvini è andato a portare il mazzo di fiori, poi ha fatto il segno della croce col bacettino finale, come ci insegnavano a noi le suore, davanti all'ambasciata ucraina, quindi è tutto dimenticato quello. Ma in generale si sta muovendo qualcosa, l'ho visto, lo comincio a vedere. Gli stessi opinionisti che in questi ultimi mesi erano accaniti contro la dittatura sanitaria, contro il potere occulto ci vuole dominare attraverso i vaccini, attraverso le mascherine, attraverso il lockdown, sono gli stessi che oggi dicono sì, però non demonizziamo troppo Putin, non diciamo che è un pazzo. Io non so esattamente come sia, non mi sto facendo un'idea, vedo soltanto popolazioni civili uccise, massacrate e invase a casa loro, e vedo una resistenza strenua di popolazioni, di persone che poi vedremo, cioè troveremo sotto casa, che già stanno arrivando in Italia, e quindi devo cercare di capire dietro a questo come in realtà il discorso ideologico ci dia delle valutazioni diverse di quello che sta accadendo. 800240024, buongiorno al nostro ospite Luigi Di Gregorio, buongiorno.
Buongiorno a voi, eccoci.
Allora, Luigi Di Gregorio lo chiamo tutte le volte che mi viene da fare pensieri come questo e voglio capire un po' dove vada a finire, se ancora ha un senso dare delle definizioni ideologiche. Ricordo che è docente di comunicazione pubblica, politica e sfera digitale presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, ha scritto un libro secondo me fondamentale che dovrà necessariamente ormai essere riproposto in una nuova edizione perché il mondo è cambiato in questi ultimi 2 anni, Demopatia, sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, Rubettino Editore. Allora Luigi, la mia domanda mi sembra posta in maniera più esplicita, non potrei porla. In questo momento dove stiamo andando? Partiamo dall'Italia, dal nostro paese, in cui una grande confusione aleggiata. Ecco, non trovi che in una settimana soltanto vengano fuori delle letture che magari prima non erano prevedibili o erano oscurate dalla nostra trascuratezza, dal nostro fermarsi su visioni passate e non riaggiornare il nostro punto di vista?
Sì, allora partiamo un attimo appunto dalle visioni passate. In realtà destra e sinistra si stanno rimescolando da tempo, no? Un po' in tutto l'Occidente. Pensiamo che a fine Novecento probabilmente il criterio distintivo più facile per distinguere era proprio la politica internazionale e la politica economica. Oggi abbiamo destre più nazionaliste che mercatiste e sinistre più atlantiste che filorusse, quindi diciamo si è rimescolato tutto da un po'. Forse l'unico tema che li divide davvero oggi la potremmo definire frattura globale locale, no? Dentro la quale c'è tutto quello che tu hai detto nell'introduzione, anche il pensiero moderno versus il pensiero conservatore, eccetera, quindi anche una frattura culturale. Questo chiaramente spinge un po' di più la destra verso i nazionalismi. Allora, qui dobbiamo aprire un'altra parentesi. Quando noi nati nel Novecento pensiamo alla Russia, ma anche alla Cina, pensiamo a due paesi comunisti. In realtà quella storia va inserita, come dire, in una storia millenaria molto più ampia, per cui il comunismo è veramente una parentesi minima nella Russia zarista e nella Cina della dinastia dei Ming. Per in realtà oggi, almeno io la vedo così, Russia e Cina sono molto lontane dal modello comunista che avevamo in mente nel Novecento.
Ecco, no, partiamo dal primo punto a demolire, pensare ancora alla Russia come al tempo di... Esatto. Don Camillo che va a Russia travestito assieme a Peppone, via dicendo, qualcosa che ormai fa parte al passato, è folklore puro, non è più quello la Russia. E considerare bolscevico, come dicono al collega Milan ancora ogni tanto qualcuno, non ha senso, è come dire, che ne so, antico romano, spartano, una cosa del genere.
Esatto, esatto. La Cina addirittura si considera una civiltà, neanche una nazione, tanto per intendersi. Quindi è chiaro che volontà di potenza, nazionalismo, tutte queste, diciamo, caratteristiche attraggono più a destra che a sinistra, no? Così come è chiaro che gli autoritarismi tendenzialmente attraggono più a destra che a sinistra. E quindi questo già ci spiega, secondo me, un po' di cose da questo punto di vista. Quindi un rimescolamento non del tutto inspiegabile. Perché? Perché la storia è cambiata, dopodiché c'è di mezzo la fluidità che dici tu, non siamo più, il mondo novecentesco era molto ordinato sotto certi punti di vista, era fatto di credenze stabili, di blocchi sociali, di classi sociali, di partiti che non mutavano, di democrazie e autoritarismi che non mutavano, ormai non è più così.
Soprattutto due blocchi che si contrapponevano, del pensiero, esatto, diciamo, post-illuminista, il pensiero conservatore, come vogliamo chiamarlo, via dicendo, erano ben chiari.
Esatto. Oggi potremmo immaginare, ma non è detto, visto appunto lo scenario fluido che c'è, che la mossa di Putin di attaccare l'Ucraina possa avere come conseguenza un nuovo bipolarismo mondiale, no? Perché si è parlato per molti anni di multipolarismo. Forse adesso abbiamo visto appunto Salvini che fa retromarcia, Meloni che fa immediatamente, diciamo, una dichiarazione pro-Ucraina e contro Putin. Forse adesso si ridelinea un bipolarismo chiaro, fondamentalmente tra fronte liberale e democratico occidentale versus polo autoritario. Nella Cina,
diciamo che entrambi avevano intuito quando ancora il mondo pensava a tutt'altra roba che alla Russia, che lì c'era roba su cui potevano investire, perché avevano investito ampiamente su quello che veniva dalla Russia.
Perché la forma mentis, diciamo, l'atteggiamento culturale di quell'elettorato lì è quello lì, nel senso che appunto, come abbiamo sentito anche nelle dichiarazioni iniziali che avete mandato in onda, dietro gli Stati Uniti in realtà c'è quest'idea non solo della NATO da smantellare, ma anche dell'Unione Europea, la tecnocrazia. Cioè, proprio questo mondo.
Va aggiunta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché logicamente l'ultimo terreno dei vaccini è stato il terreno di scontro che ha preparato, diciamo, affilato le armi oggi per la battaglia finale. Adesso io non è che voglio fare la rassegna dei personaggi da cabaret, ci sono altri programmi che poi a loro danno ampio spazio, però fa pensare che già da 5, 6, 7 anni fa c'era una parte del nostro paese che massicciamente stava guardando quel territorio, un po' come guardavano, tu ricorderai, i nostalgici della destra italiana degli anni 70, vedevano nel mercenario il mito di una iniziazione guerriera. Quanti italiani andavano a combattere, a fare i mercenari? Ci aveva fatto una canzone anche Pino Caruso per il Bagaglino, sembrava che andare a fare i mercenari era la più grande figata del mondo, andare a combattere in Africa, andare a combattere che ne so, con i francesi e via dicendo. Oggi accadeva un pochino la stessa storia. Ti faccio sentire un servizio che è delle Iene del 2015, guardate quanto tempo fa, è un signore, si chiama Andrea, 35 anni, un ultra di estrema destra, che anche lui è andato a combattere.
Io amo la Russia, amo Putin. Qua hanno bombardato bambini, donne. Sono convinto che se non vinciamo noi qua scoppia la terza guerra mondiale, perché se la Russia viene accercata dovrà difendersi. Io sono qua per un ideale mio. Da noi si è persa in Occidente questa concezione di qualcuno che fa qualcosa senza un secondo fine. Dice no, ci deve essere per forza. No, non c'è un secondo fine.
Un concetto che la destra ha sempre accarezzato, l'azione pura, l'azione come un gesto metafisico, pure il puro agire, agire e contemplare. Ti sentiamo, Ianna da Milano.
Pronto?
Sì, l'ascolto.
Sì, buongiorno dottore Nicoletti. Per come la vedo, si può dire da vicino più o meno questa situazione la vivo, visto che la mia mamma è nata in Russia, io sono dal Kazakistan e la vivo veramente un po' male, perché vedo tutti questi umori e soprattutto molto pericoloso che si creano questi tipi di umori contro i russi.
Lei da quanto tempo vive in Italia, Ianna?
Io vivo da quasi 11 anni. Sì.
Rosa, le posso chiedere una gentilezza? Guardi, diamo la linea adesso all'informazione della borsa per rimanere nei tempi. Se lei ci aspetta soltanto un minuto, mi interessa molto sentire il suo punto di vista. Fra un istante.
Politica di Putin mi piace molto e anche voglio dire che troppa bugia stanno verso lui, governo dei fascisti, dico fascisti, proprio fascisti, che adesso fanno Ucraina, arrivato governo dei fascisti.
Governo ucraino e governo fascista.
Invece Putin che politiche ha secondo lei?
Io penso che gli ucraini invidiano la Russia perché hanno un presidente di questo genere.
Io sono di Stato e Potenza che ha co-organizzato insieme a Vece, i russi, questa iniziativa di solidarietà alla Russia, in primis di Vladimir Putin, e alle popolazioni russofone d'Ucraina. In questo momento è sotto attacco da parte della giunta al potere, sostenuta dagli americani. E anche per rimarcare quella che deve essere, secondo noi, una direttiva di politica estera fondamentale per l'Italia, cioè l'alleanza con la Russia.
Noi abbiamo bisogno che l'Europa esca definitivamente dalla NATO e dagli altri organismi di dipendenza dagli Stati Uniti d'America.
800240024, pensate, questo era un servizio di Fanpage del 2014, dove già era definita, diciamo, una posizione che probabilmente di cui ci si sta rendendo conto oggi. Per paradosso, visto che il talk televisivo è diventato il metro di misura del sentire nel nostro paese, e visto che oggi gli opinionisti nei talk televisivi sono sempre gli stessi, mai come in questi ultimi due anni, c'è un'osmosi delle sempre le stesse persone. Io vedo l'ottimo Rampini saltellare da un talk all'altro continuamente, ma lo stesso vale per tutta un'altra serie di persone, che sono sempre le stesse persone, che sono buone per tutti gli usi e per tutte le persone. Beh, per tutti gli argomenti. Per paradosso, si potremmo trovare una di queste sere un nostalgico che ancora si dice comunista, di quelli che ancora si mettono la falce martello e i ritratti passato sovietico in casa, sostenere Putin assieme a uno che, anche se velatamente, rappresenta posizioni di destra conservatori, e quindi questo creerebbe una situazione che non ho mai visto nel nostro paese. Ianna da Milano, ci eravamo interrotti con lei, doveva terminare, diciamo, la sua testimonianza. Cosa voleva dire?
Io volevo dire intanto che oggi come oggi è difficile filtrare informazioni e ci sono tanti pericoli che possono indirizzare in modo sbagliato la gente. Come vedo qua, come il flusso di informazioni che proviene da social, maggior parte, possono essere anche vere e veritiere, ma la cosa sta che come vengono gestite queste informazioni. Per esempio, io seguo sempre anche da parte dalla Russia, un po' dall'Ucraina, dal mio paese, in più giustamente la seguo dalla stampa americana e dalla stampa europea. Devo dire che È un'informazione molto vasta che è difficile filtrare veramente. Quindi
Iana, si sta combattendo una guerra e le guerre contemporanee si svolgono su tutti i fronti e uno dei fronti è la disinformazione. Sarà sempre più difficile, sempre più complicato orientarsi nelle cosiddette fonti aperte, quelle che chiunque può gestire, chiunque può leggere. Lei però che opinione si è fatto rispetto al sentire nel nostro paese di questo conflitto, ma soltanto in questi primi 5-6 giorni? Che idea si è fatta?
Io innanzitutto ho fatto idee che vedono malissimo politica di Putin, ma malissimo. Lo fanno un nemico, perché nella storia, come sappiamo bene, bisogna sempre creare un nemico comune.
E lei non è d'accordo su questa posizione? Lei ha una posizione diversa, immagino.
Diciamo di sì, che ho posizioni diverse, perché so bene come in questi anni c'è la vita, non si può neanche chiamarla vita in Ucraina. Ci sono tanti amici dei miei genitori e dei miei amici che vivono qua, e lì è difficile da gestire la situazione, e comunque Putin, a quanto la vedo io, sta cercando...
Ma secondo lei, mi scuso, una domanda che mi faccio, se così fosse dovrebbero essere tutti contenti e salutare i carri armati come in Italia hanno salutato i liberatori nel 45, e non le signore che vanno a comprarsi le accette, coltelli per resistere? C'è qualcosa che non mi torna in questo? Se fossero così contenti della liberazione da parte della Russia, mi faccio una domanda e non una posizione.
Assolutamente, perché ci sono anche i filorussi e c'è di mezzo una grande corrente di neonazisti che si sono creati con anni. Loro
sì, ma secondo lei sono solo neonazisti? Cioè le signore che si vedono questi giorni a riempire le bottiglie Molotov di polistirolo e benzina, quelli che sono andati a comprarsi le armi per difendersi pezzo pezzo, oggi un contadino ha rubato un carro armato con un trattore, l'ha portato via con un trattore, cioè questa sorta di capillare movimento di resistenza all'arma bianca, secondo lei è soltanto di una parte ideologica e non corrisponde al sentire del paese?
Gianluca,
se in generale stessero tanto male, perché non dicono finalmente ci viene a liberare Putin?
Perché sono stati influenzati, appunto, di nuovo torniamo alla domanda di prima, di informazione, sono stati influenzati dalle altre forze, dalle altre poteri. Purtroppo né io né te né lei possiamo dire.
No, io solamente sento solo una testimonianza, non prendo posizione. Grazie Iana, sentiamo Alberto da Milano, veloce, poi torno con Di Rigore. Alberto.
Buongiorno Nicoletti, complimenti. Io sono abbastanza...
Però non voglio parlare della guerra, chi c'ha ragione o chi c'ha torto. Oggi il tema è un altro, lo dico, il tema è l'ideologia, come dobbiamo sovrascrivere l'ideologia alle luci di quello che sta accadendo.
Certo, ecco. Certo, ma allora notiamo, però diciamo le cose per intero, vale a dire la NATO sta espandendo negli ultimi 20 anni, isolando la Russia, sta espandendo verso est in modo chiarissimo, è rimasta fuori solo la Serbia, forse la Bosnia, ma tutto il resto, Polonia, adesso sta chiedendo anche la Svezia, la Norvegia, adesso...
Sì, ma lei mi sta rifacendo, scusi, la sua lezione geopolitica. Io parlo dell'ideologia, lei ha questo punto di vista, quindi lei sicuramente fa parte delle persone che in Italia non sono quelli che vanno in piazza con le bandiere a dire difendiamo l'Ucraina.
Ma l'Ucraina, secondo me, è la cosa, se vogliamo interrompere rapidamente questa guerra, Zelensky non deve dire civili armatevi, perché quello diventerà un'altra cosa come i talebani, cioè, ma vogliamo veramente 10 anni di guerra porta a porta e fare di un paese povero un paese poverissimo, ma non ha alcun senso. Se vogliamo sbaragliare le carte, arrenditi e tratta, rimani vivo e a quel punto te la giochi.
Beh,
così non ha veramente
rimanere vivo mi sembra impervio, sinceramente. Oggi la notizia che sono arrivati in Russia 400 mercenari del famoso gruppo Wagner per uccidere Zelensky, pare che sono stati mandati lì poi per ammazzare. Cioè vivo non ci rimane di sicuro.
Ma queste informazioni intanto sarebbero tutte da vagliare, anche perché teniamo presente, qui stiamo creando la Russia, i cattivi, ma in realtà tenete presente che è un popolo cristiano che mette la tovaglia a tavola. Avendo avuto modo di conoscerli bene, avrei preferito in questi 20 anni di cercare di allearmi con la Russia contro le incognite islamiche, orientali. Invece in questo momento stiamo creando il popolo cattivo. È chiaro che la guerra è una schifezza e non è però,
no, però è chiaro, è chiarissimo quello che sta dicendo. Le dico però, la posizione in questo momento è rappresentata dalle forze che si vedono in, diciamo, in un'idea conservatrice sovranista. È lecito che lei la esprima, mica dico che non ci abbia ragione, però mi sta dimostrando quello che in qualche maniera sto cercando di capire. Sentiamo Roberto da Milano.
Pronto?
Sì, Roberto.
Pronto, buongiorno Nicoletti, salve. Chiamo perché io non ho mai chiamato, ma chiamo perché questa storia mi sta particolarmente a cuore, visto che io sono tutta la vita dalla parte di Putin. Mi dispiace per chi pensa o non pensa, ma sono dalla parte di Putin per una ragione, io la vedo abbastanza semplice. Cioè, questi erano fratelli, sono mischiati, erano assieme da una vita, hanno fatto tutto. Adesso hanno aspettato che si sparassero, ma adesso sono i nemici e tutto. Ma prima di sparare...
Ma lei però mi insegnerà che tutte le guerre civili avvengono fra popolazioni che sono fratelli. Anche in Italia ci siamo scannati fra fratelli. La guerra civile è tale. Non esiste più fratellanza quando c'è... Ecco, mi spiega lei però, se si dovesse collocare ideologicamente, come si collocherebbe, per capire? Come si è collocato nel... Sì,
Russia,
no, lasci perdere la Russia. Se gli avessi fatto la domanda tipo 4 anni fa, 5 anni fa, lei come la pensa? Lei cosa avrebbe detto? Sono di destra, di centro, di sinistra, moderato?
Ma
cosa
sono?
Sono
di sinistra tutta la vita, ma moderato, sinistra, la sinistra italiana. Ma io
no, mi interessa, sa perché? Mi interessa perché ritorno al discorso che avevamo prima.
Io sono di Sesto San Giovanni, io sono nato a Sesto San Giovanni, io ho Gino Strada come esempio, io ho le lotte di mio padre, delle io sono nato in mezzo alle fabbriche. Ma io vivrò tutta la vita.
Però vede due ascoltatori che hanno telefonato, Roberto e Alberto da Milano. Quello di prima mi ricordava la Russia, che mi ricordava i valori cristiani, conservatori, via dicendo. Penso venga da un'altra, diciamo, posizione culturale rispetto alla sua, che viene da una posizione militante di sinistra. E vi trovate, diciamo, uniti nella stessa posizione. Luigi Di Gregorio, ti ho dato due esempi che in qualche maniera su cui si può lavorare.
Ma allora, Ianna. Sì, d'accordo, hai ragione tu, nel senso in guerra, mai come oggi forse, ma già Sun Tzu diceva che demoralizzare l'avversario con la propaganda era un ottimo stratagemma, quindi è ovvio che sia difficile filtrare informazioni in tempo di guerra. E sulla Russia...
No, ma i due ascoltatori sono interessanti, uno chiaramente sì. Conservatore, diciamo... con una posizione spiritualista, tradizionalista, cristiana, occidentale, via dicendo. L'altro che viene da una militanza di sinistra, probabilmente sì. Di battaglie sindacali, si trovano con la stessa posizione.
Sì, e appunto questo nella fluidità di cui parlavamo prima non ci deve sorprendere più di tanto, anche perché sia a destra che a sinistra, per destra intendo una certa destra, c'è sempre stato anche un anti-americanismo molto forte, questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Sui fratelli ho molti dubbi, insomma, anche serbi e croati in teoria erano fratelli, cioè, diciamo che l'URSS nasce come federazione di 15 repubbliche, non proprio con questa grande fratellanza di fondo come poi si è visto storicamente. Poi appunto fossero fratelli, come dici tu, dovrebbero essere accolti tra gli applausi i carri armati russi. Quindi,
esattamente,
diciamo,
questo... se stessero felici a questo punto, non mi sembra che per propaganda una signora vada a comprarsi coltelli e accette per difendersi all'arma bianca, perché alla fine
mi
sembra...
Ma in realtà la storia tra Russia e Ucraina anche negli anni dell'Unione Sovietica è stata, come dire, falcidiata da milioni di vittime, quindi diciamo non credo che ci sia tutta questa fratellanza di fondo. Mi rendo conto che per alcuni sì, l'espansione della NATO, adesso l'Ucraina addirittura ha chiesto di entrare immediatamente nell'Unione Europea, quindi questo rafforzerà la loro posizione. Però insomma, se sono stati sovrani sono liberi anche di scegliere, questo penso che sia per chi è teoricamente sovranista e quindi rispettoso delle volontà nazionali dovrebbe accettare anche questo. In realtà ci vedo molto anti-americanismo, molto anti-europeismo nel senso di Unione Europea, molto anti-globalismo inteso come ideologia ormai per certi versi, quindi è una reazione local nazionale che viene apprezzata da certi ambienti.
Ti lascio un attimo una riflessione e do l'informazione della borsa. Tu pensa tutto quello che si è detto fino a qualche mese fa sullo sviluppo sostenibile, sull'ambiente, sugli investimenti. Quando oggi il diktat è compriamo armi, mandiamo armi e armiamoci tutti, cambia completamente la visione generale del mondo e cambia anche l'adesione e l'appartenenza a un universo di ideologia, senza necessariamente parlare di partiti o di chi si vota, ma il mondo si può vedere, se vogliamo, in due maniere abbastanza contrapposte. C'è chi sogna il mondo che ritorni ai fasti passati, chi sogna un mondo in continua evoluzione, aperto, pronto a rimettersi in discussione. E oggi si trovano paradossalmente nei confronti di questa guerra su posizioni che sono quanto mai ambigue. Ci fermiamo un istante, traffico, poi continuiamo.
Melog
800240024. Intanto ringrazio Paolo Corleone e Lorenzo Nespoli da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma, e riprendiamo a parlare con Luigi Di Gregorio. Stiamo cercando, semplicemente per dare un elemento in più di riflessione, oggi non è che parliamo di attualità o di cronaca o diciamo quello che sta accadendo sul fronte ucraino, semplicemente stiamo notando alle nostre latitudini, che poi probabilmente il discorso si riverbera magari anche in altri paesi d'Europa, una sorta di necessario riposizionamento o riconsiderazione quelle che sono le posizioni ideologiche tradizionali. Luigi Di Gregorio, allora, quello che mi sembra di capire è che tutto questo non può non avere una ricaduta, anche se in questo momento non ce ne importa nulla, nessuno si preoccupa più del dibattito parlamentare, ma quanto quello che sta accadendo può essere letto proprio in chiave demopatica? Ecco, quanta demopatia c'è in tutto questo? E cerco anche di spiegare al pubblico esattamente perché ho citato questo termine, che diciamo che è la chiave di un tuo libro.
Allora, la demopatia c'è, nel senso che una delle chiavi appunto della crisi delle democrazie contemporanee è proprio la fine delle, diciamo, delle credenze stabili e quindi dei posizionamenti stabili, e un continuo riposizionarsi quasi emotivo istante per istante in base al presente, no? E in Parlamento paradossalmente adesso c'è un riposizionamento al contrario, nel senso che mentre sentiamo che, se vogliamo, estrema destra ed estrema sinistra possono avere delle ali appunto pro Putin, in realtà nella destra parlamentare italiana c'è stata una chiara retromarcia, che può essere controintuitiva e incoerente rispetto a molte dichiarazioni che abbiamo visto in questi anni, però la si spiega perché, come dicevo prima, in realtà questa mossa di Putin, secondo me, ha chiaramente ricompattato l'Occidente, almeno a livello appunto di Occidente ufficiale, di classi dirigenti, eccetera. Giorgia Meloni era negli Stati Uniti un paio di giorni fa, e Salvini, appunto, come hai detto tu, è andato a deporre un mazzo di fiori compreso di segno della croce, eccetera, all'ambasciata dell'Ucraina. Quindi la destra ufficiale si è riposizionata subito in maniera chiara, in chiave,
cioè, ci hanno messo un giorno.
Poi, chiaro, fuori di lì, fuori dal Parlamento, la situazione è più fluida, sono d'accordo, nel senso che appunto per riposizionarsi invece quei pezzi che si erano sfaldati appunto in questi anni, che hanno seguito non solo in Italia, perché appunto Trump l'abbiamo citato, ma anche la Brexit, cioè gli anni che vanno dal 2014 al 2016 compreso, secondo me sono anni importanti sotto questo punto di vista, perché sono stati anni che hanno rafforzato queste tendenze. E adesso in qualche modo Putin le ha fatto, da un lato ricompattare sotto il profilo ufficiale, ma esplodere sotto il profilo informale, se vogliamo, perché appunto molte di quelle persone invece sono convinte ancora di delle loro.
Un ascoltatore mi scrive una frase sul gruppo di Telegram che merita riflessione. L'esito di quello che sta accadendo questi giorni è che appena in 5 giorni è stato distrutto l'euroscetticismo, annientato il gretinismo, cioè tutti questi termini così, cambiato completamente, e soprattutto Putin ci merita il Nobel per la medicina, ha annichilito il Covid in 12 ore, nessuno ne parla più.
Questo è un altro aspetto demopatico, perché io proprio in demopatia dico che le pandemie e le epidemie durano quanto durano sui media. E quindi tutto sommato anche in questo caso abbiamo la conferma, nel senso che l'opinione pubblica si concentra su ciò che giornali e televisioni le danno in pasto. Al momento pensiamo solo alla guerra e apparentemente il Covid è sparito dai radar. E questo è un altro tratto tipico, diciamo, della contemporaneità, che vogliamo.
Allora sentiamo Giacomo d'Arezzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Guardi, io riflettevo sulle fesserie che si sentono, sulla fratellanza nei popoli russi. Questo non è vero, io ho 38 anni, ho vissuto in Russia, ho vissuto a Novosibirsk e mi sono sposato lì. Mia moglie è russa, mio figlio è metà italiano e metà russo. Io le posso dire che in Siberia gli uzbeki, i kazaki e i tagiki possono fare o i fruttivendoli o possono fare i muratori. Gli ucraini non possono essere russi, questo assolutamente non è vero. Non esiste la fratellanza tra gli ex popoli della Federazione Sovietica, mi perdono.
Conferma quello che stava dicendo in fondo di Gregorio, che
sì,
sostenevo anche io.
Questa cosa sono fesserie che si leggono su Facebook e non hanno nessun fondamento vero. Tra l'altro le dico che io non sono assolutamente favorevole a quello che sta facendo Putin. Mi dispiace per il popolo russo che non capisce che Putin passerà, il popolo russo resta. Purtroppo sono schiavi del fatto che loro sono passati dagli zar ai comunisti e dai comunisti a Putin. Questo è, purtroppo, questo è. Lì la democrazia non esiste. Purtroppo io con mia moglie litigo tutti i giorni per questo.
Perché è un paese che ancora deve conoscere la democrazia a tutti gli effetti, è un'invenzione, è una conquista.
No, non esiste, non è mai esistita.
Sì, sì, ma è una conquista che bene o male abbiamo conosciuto noi negli ultimi 50 anni, 70 anni. Lì ancora non è mai passata, è certo, chiaro. No, questo è logico, e viene vista come un pericolo, anche soltanto una timida tensione a cambiare le cose e diventare democratici. Francesco da Cagliari.
Ciao Nicoletti.
L'ascolto.
Allora, io sono circondato da ucraini, ti dico, non li conoscevo, sono un pochino prepotenti.
Ma come mai è circondato da ucraini? Dove sta? Dove vive?
Perché no, io vivo a Cagliari, sono circondato da ucraini perché vengono qui per lavorare, soprattutto badanti. In questo momento sono senza lavoro loro, io sono pensionato, li vedo, sono un po' prepotenti e sono... comunque antisovietici, antirussi.
Prepotenti, è come io dicessi, i sardi sono cocciuti, sono quei luoghi comuni, vuol dire prepotenti. No, scusi, lei giustamente dice, ma chi te lo dice? Sono prepotenti, vengono a fare le badanti, le signore che evidentemente svolgono un ruolo che nessun italiano vuole svolgere e si occupano, puliscono il culo ai nostri vecchi, mi scusi il termine, non vedo quanta prepotenza ci possa essere in questo, sinceramente.
Le espressioni, nel modo di ragionare e di pensare, loro sono contro i russi, sono contro, non c'è fratellanza, assolutamente.
Ma questo, lo stiamo sostenendo dall'inizio della trasmissione, che sono i luoghi comuni che circolano fratelli. Io ho dubbio persino sulla fratellanza di gente che nasce agli stessi genitori, sfiguri, se posso pensare che popoli che alla fine si stanno combattendo poi ci si possa rifare alla fratellanza. Sentiamo Luigi Di Gregorio, la vediamo un po' di portare una conclusione. Ecco, adesso in questo esatto momento, 56:30, no, siamo arrivati alla fine. Luigi, ci puoi soltanto chiudere con una battuta.
No, allora mi ricollego a quello detto Giacomo d'Arezzo sulla democrazia, che non c'è in Russia. La democrazia è una conquista, come dicevi tu, ed è una conquista evolutiva. Abbiamo visto che non è facile esportarla in questi decenni. E quindi dobbiamo fare i conti con regimi che democratici non sono. Teniamolo presente.
Bene, ci vediamo. Grazie Luigi Rigoro, noi ci sentiamo domani.